La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli.
Quarta stagione. Quarto episodio.
There is only one ship aboard.
This is the ship of fools.
I'm a fool. We'll meet more fools as we go along.
Contro il primato ontologico che la filosofia occidentale aveva dato al Logos, Derrida concepisce la scrittura come precedente ogni separazione tra umano e aumano. Attraverso i concetti di traccia e grafema, la sua idea di scrittura si richiama al concetto di différence. In italiano sarebbe differenza, dove la A richiama un tempo del verbo differè, differire, variare, intesa come condizione di possibilità del reale. Il termine, coniato da Derrida e centrale nel suo pensiero, coniuga l'idea che l'essere sia espressione di una differenziazione illimitata, presupponendo al contempo una rottura completa con l'idea di presenza propria del logos occidentale. Ostile al sostanzialismo, Derrida respinge ogni velleità filosofica di pronunciarsi sulla natura stessa del reale. Il concetto di scrittura si avvicina alla nozione cibernetica di informazione per il suo carattere primordiale e asoggettivo. Questo legame non è sfuggito a Derrida, che vedeva nella formulazione matematica della teoria dell'informazione l'apertura verso una scrittura finalmente affrancata dal fonocentrismo. Secondo Catherine Hales, è chiaro come la codifica binaria del linguaggio informatico favorisca la scomparsa dell'autore a vantaggio di una completa esteriorità del codice rispetto all'utilizzatore. In questo senso, puntando a una radicale esteriorità della scrittura, alla sua natura asoggettiva, si può dire che
la decostruzione è figlia di un'età dell'informazione.
Meno male che ce ne andiamo. Questo dannato paese mi pare sul punto di scoppiare. Beh, li ha guardati i passeggeri?
Fanculo al vostro mondo, che di animali mai stati liberi ne fa cibo e ludibrio. Fanculo al vostro mondo, che devasta interi territori in nome del profitto. Fanculo al vostro mondo, che si è inventato confini disegnandoli nel sangue. Fanculo al vostro mondo, ipercompetitivo, che dà strumenti per vincere a pochi, pronto a rinchiudere nelle galere chi avete deciso essere un perdente. Fanculo al vostro mondo, ai vostri laboratori, alle vostre tecnologie che vogliono controllare tutto, financo a crearci già omologati. Fanculo al vostro mondo tossico, tragico, meschino. Paragonato al vostro mondo, l'inferno è una spiaggia assolata su cui distendersi. Fanculo!
È il momento di dare la parola al professor Burioni e mai è opportuno farlo questa sera perché il professor Burioni è collegato da casa con il Covid. Buonasera professor Burioni.
Buonasera, buonasera. Erano 2 anni e mezzo che mi aspettava il virus per colpirmi e finalmente per lui ci è riuscito.
Allora, qui dobbiamo spiegare subito una cosa. A quanti diranno vedi che il vaccino non serve a niente perché si è preso il Covid anche per suo Burioni che ci ha raccontato del vaccino in tutti questi anni. Allora diciamo che il vaccino le consente di stare a casa in collegamento e non in ospedale.
Esatto, il vaccino fa sì che io possa essere qui, ho un po' di febbre, un po' di tosse, mal di testa, questa voce alla Barry White che potete sentire, però tutto sommato, sperando che le cose poi finiscano bene, speriamo bene, è tutto sommato una malattia che non è particolarmente grave. Ecco, questo è grazie al vaccino. Io ho fatto la scorsa settimana la quarta dose. Penso che questo sia stato importante nel far sì che la mia malattia sia stata lieve.
Professore, scusi, possiamo dire che il vaccino però non protegge più dall'infezione?
No, il vaccino non ha più una grande efficacia nel proteggere contro l'infezione. Mentre con le varianti, diciamo fino alla Delta, aveva una notevole efficacia nel proteggere dall'infezione, quindi aveva un senso rendere obbligatorio il vaccino per i sanitari, aveva un senso il Green Pass. Io sono l'esempio del fatto che il vaccino non difende contro l'infezione, perché la scorsa settimana ho fatto proprio la quarta dose. Col vaccino più aggiornato e purtroppo ho contratto la malattia. Però dove il vaccino è molto efficace è nell'evitare le conseguenze gravi.
Questo virus è diventato contagiosissimo. Lei dice il vaccino ormai è evidente, non protegge dall'infezione ma protegge dalle conseguenze gravi, al tempo stesso gli sta dicendo di togliere la mascherina al chiuso, anzi si è tolta ormai la mascherina al chiuso, il che non pare, di fronte all'aumento di casi, all'RT sopra 1, al 20% di casi conclamati, non sembra una grande idea.
E allora due cose. La prima è che noi con questo virus dobbiamo conviverci. A meno di vaccini miracolosi che al momento non vediamo all'orizzonte, questo virus è il quinto coronavirus che diciamo interessa l'uomo. In generale dobbiamo ricordare che una malattia così contagiosa, anche se causa una sindrome lieve, e però può portare a dei gravi danni non tanto al singolo quanto alla collettività. Io domani non andrò in ospedale, non farò lezione. E se si contagiano un gran numero di guidatori di autobus, il trasporto pubblico si ferma, così certo. Come si ferma un ospedale o una scuola.
Grazie professor Boglione, grazie mille.
A cough contains more information than you'd think.
What we've found in our research is that cough sounds provide us information about what's going on inside your lungs.
And that's led to the creation of ResApp.
We start off by asking a date of birth.
It claims to be able to pick up whether someone has COVID-19 by assessing five coughs into the phone.
We're at 92% sensitivity, so that means that we identify 92% of people who have COVID just through their cough sounds.
Abbiamo scoperto che il suono della tosse contiene informazioni su cosa sta succedendo nei polmoni. A Brisbane, in Australia, c'è la startup ResApp. Diagnosi istantanea e trattamento dei disturbi respiratori adoperando unicamente il tuo smartphone. Registrate 5 colpi di tosse nel telefono. Il dispositivo ha una sensibilità molto alta. Secondo loro, nel 92% dei casi sarebbero in grado di scoprire se c'è il Covid.
The app has sparked worldwide interest, with Pfizer now wanting to buy the Brisbane startup for $100 million. $100 million. In a statement, Pfizer said the acquisition adds to its growing digital capabilities and will bolster its efforts to pave a new era for digital health. 28-year-old Jack Hansen was part of the team that cracked the algorithm that allowed the app to work. He's pleasantly shocked by the Pfizer deal. $100 million.
That was past any of my expectations. I expected at most a collaboration or some investment in our company, but not a buyout. That's an amazing outcome.
Jack Hanson è l'ingegnere che ha scoperto l'algoritmo e è sorpreso per l'interesse della Pfizer. Pfizer, infatti, ha grandi interessi nell'investire nella salute digitale. Ma al momento sono in corso ancora test clinici per stabilire se e come il dispositivo verrà regolamentato.
A proposito di influenza, professore, molti chiedono appunto se il vaccino antinfluenzale adesso è da fare insieme al vaccino la quarta dose, a quanti mesi la quinta dose dalla quarta dose, se è meglio aspettare nuovi vaccini.
Per quanto riguarda nuovi vaccini, assolutamente no. La cosa migliore è quella di fare subito la quarta dose, o terza dose per chi non l'ha fatta, soprattutto due dosi si è visto che non sono particolarmente efficaci nel proteggere contro queste nuove varianti. Devono essere passati 4 mesi o dall'ultima dose o dalla diagnosi di Covid.
Altre raccomandazioni da rivolgere a chi ci sta ascoltando?
Ma devo dire quello di stare attenti.
Ecco. Ok.
Scusate, come vedete.
il COVID...
sono proprio guarito ancora. E vaccinatevi, questa è la raccomandazione, vaccinatevi appena potete. Quello di stare attenti, ecco,
okay. Che...
scusate, il COVID... non sono proprio guarito ancora. Vaccinatevi, questa è la raccomandazione. Vaccinatevi, questa è la raccomandazione.
Grazie, professor Bolognese, grazie mille.
Vaccinatevi, questa è la raccomandazione.
Ma secondo te sto vaccino lo faccio o non lo faccio? Ma ancora, ne abbiamo già parlato, mamma. Quella sera addirittura ho letto su internet che modifica il DNA. Non so, vedi tu se ti vuoi assumere questa responsabilità alla tua età. Io non lo faccio. Poi vedi te. Se vuoi assumerti questo tipo di responsabilità, modifica il DNA. Abbiamo già parlato. Io non lo faccio. Poi vedi te.
Devono vaccinare tutti. Vaccinarsi adesso, subito.
Veloci ragazzi da intubare.
Si devono vaccinare tutti. Vaccinarsi adesso, subito.
Rivolgiti al tuo medico. Il vaccino previene la malattia grave. Lei ci ha pensato. Pensaci anche tu.
Si devono vaccinare tutti. Vaccinarsi adesso, subito.
Libertà di giudicare da solo se sono malato. Libertà di rifiutare in qualsiasi momento le cure mediche. Libertà di scegliere personalmente un rimedio o un trattamento. Libertà di essere accudito da una persona di mia scelta, ovvero da chiunque in una comunità si reputi capace di guarire, si tratti di un agopuntore, un omeopata, un neurochirurgo, un astrologo, uno stregone o qualsiasi altra persona. Libertà di morire senza diagnosi. Non elimineremo mai il dolore, non guariremo mai tutte le malattie, sicuramente moriremo, ma rassicuratevi, noi non amiamo la morte. Preferiamo sapere che dei bambini si amino, che un prigioniero evada, che le banche brucino, che la vita insomma si manifesti.
La città di San Francisco approva l'uso di robot killer con la licenza di uccidere da parte della polizia in situazioni di emergenza. Secondo una dichiarazione ufficiale del San Francisco Police Department, al momento non ci sono a disposizione robot armati, tuttavia è un'opzione che potrà essere usata in presenza di sospetti violenti, pericolosi e armati e quando ci sono vite in ballo. Robot equipaggiati in questo modo sarebbero usati solo in circostanze estreme per salvare o prevenire una perdita ulteriore di vite innocenti, ha detto Alison Max, portavoce della polizia. Si tratta di robot telecomandati a distanza per disinnescare bombe e condurre operazioni di arresto nei confronti dei soggetti considerati pericolosi. I robot avranno in dotazione armi quali cannoni e fucili. Nonostante l'uso dei robot killer sia stato approvato a larga maggioranza, 8 voti a favore e 3 contrari, le polemiche non si sono fatte attendere.
Giugno 2022 a Torino è stato inaugurato il secondo edificio del Centro Interdipartimentale di Biotecnologie Molecolari dell'Università. Il nuovo edificio amplia il Centro di Biotecnologie dell'Università di Torino di altri 30.000 metri quadri. Ospita 12 laboratori e 500 ricercatori e lavora in collaborazione con le imprese del territorio e con il Politecnico. La ricerca, ha spiegato la direttrice Altruda, sarà incentrata soprattutto sui tumori, immunologia, studio dei meccanismi base e terapie avanzate. Questa è la casa delle biotecnologie e della scienza di base che a volte genera le scoperte più importanti. Con la pandemia ci siamo accorti dell'importanza della ricerca. L'Occidente si è scoperto molto fragile e ha capito la necessità di fare squadra e investire sulla scienza. Questa struttura è un centro di eccellenza straordinario, utile perché c'è ancora molto da scoprire. Parole che evidenziano come il fenomeno psichico del Covid si sia rivelato feconda opportunità per imbastire un nuovo giro di giostra e di denaro. Un vero lavaggio di immagine, se mai ce ne fosse stato bisogno, per la scienza con la maiuscola. Quello che oggi inauguriamo è la realizzazione di ciò che quando studiavo in questi stessi campi era solo un sogno, dice uno dei rappresentanti istituzionali. Una delle ragioni importanti alla base della decisione di costruire questo centro è che l'industria vuole persone che abbiano capacità sperimentale. Non siamo più un'isola, ma siamo vincolati sotto il profilo delle risorse dal rapporto con l'industria. Timida ma sincera ammissione rispetto a chi davvero determini il senso di tali ricerche sperimentali. Il nuovo Centro di Biotecnologie Molecolari dell'Università di Torino farà del Piemonte una eccellenza nel panorama nazionale della ricerca e sarà la vera arma per affrontare le sfide future nel campo della medicina e della scienza, con ricadute anche sul piano economico ed occupazionale. Ogni metro quadro di questa struttura è ossigeno puro per la ricerca, ha detto l'assessore all'innovazione. Gli accadimenti recenti come il Covid e i suoi rischi come il vaiolo delle scimmie sono degli avvisi ai quali bisogna reagire con forme di contrasto avanzatissime, affidandoci alla scienza. Quando parliamo di genoma umano, ci sono molti misteri ancora da scoprire. Solo con la ricerca potremo ottenere delle risposte. Homo Deus circola dunque già abbondantemente tra noi e non indossa solamente il camice da laboratorio o una tuta protettiva sterile. La sua ascesa sembra non trovare ostacoli se non quello del tempo. Se poi siete tra coloro che hanno del buon tempo da spendere, la scienza e la tecnologia non mancano di allietare la fruizione dell'esperienza artistica con spirito innovativo, sempre al passo dell'oca, con un futuro sempre più preconfezionato e servito come un gelido piatto di carne sintetica dal sapore raffinatissimo. Il pubblico della GAM e di Palazzo Madama sperimenta la visita guidata da un robot, con il quale è anche possibile interagire ponendo domande. L'esperienza, è sempre bene sottolinearlo, è resa possibile dalla collaborazione tra realtà pubbliche e private, che da più di 3 anni sperimentano insieme le potenzialità della tecnologia 5G. L'iniziativa, con finanziamenti UE, coinvolge Città di Torino, Ericsson, TIM, Fondazione Torino Musei e Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, con il contributo dei partner internazionali Atos e Samsung. Di Palazzo Madama viene proposta una visita guidata della sala ceramiche, accompagnati dal simpatico R1, il robot umanoide progettato dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, in grado di descrivere le opere e rispondere alle domande relative all'autore e al periodo storico. I visitatori possono inoltre, usando visori MetaCast, risolvere un puzzle riposizionando i dipinti della Camera delle Guardie nelle proprie cornici. Infine, sarà possibile visitare i sotterranei di Palazzo Madama con il mini robot Double Tree, che si sposta con precisione anche negli spazi ristretti. Alla GAM, invece, una classe di studenti della scuola Bernardino Drovetti, connessa da remoto, può manovrare direttamente dai banchi di scuola il mini robot Double Tree, che si trova nelle sale delle collezioni del Novecento. Obiettivo: una caccia al tesoro dentro al museo, ma restando a scuola, protetti dalla mascherina e dal gel igienizzante. Tutto è il frutto di 3 anni di lavoro. Grazie a tali soluzioni, sottolineano i 2 musei con tutti gli enti coinvolti, Palazzo Madama e GAM rappresentano oggi un unicum tecnologico a livello italiano e un raro esempio a livello europeo di edifici museali completamente coperti dal 5G. Mica bazzeccole! Che, uscendo dal museo, potreste avere il privilegio di vedere apparire una speciale navetta sperimentale, non made in Alenia, state calmi, ma frutto degli sforzi della sgangherata cricca GTT. Tornando Torino, infatti, è la prima città italiana a sperimentare la guida autonoma per il trasporto pubblico. La sperimentazione ufficiale durerà 6 mesi, da ottobre di quest'anno al marzo 2023. Saranno coinvolte 2 navette, portata massima a 14 persone, senza conducente, ma sempre con operatore a bordo, su un percorso di circa 2 chilometri nella zona degli ospedali, nel caso qualcuno dovesse patirne conseguenze indesiderate. Riteniamo che questo tipo di sistemi in un futuro prossimo possano integrare la mobilità pubblica a supporto dei veicoli tradizionali, sottolinea il responsabile strategie e altri business di GTT. La smart mobility è il nostro futuro e questo rappresenta un passo verso quel futuro, spiega invece la voce delle istituzioni. Siamo soddisfatti che questa sperimentazione italiana avvenga nella nostra città, che da anni si attesta come centro di innovazione con sperimentazioni in ambito reale. I progetti di smart mobility avranno ricadute tangibili sulla qualità degli spostamenti delle persone e sull'ambiente. Rumori di traffico, ingorgo, clacson impazziti. La guida autonoma ha avuto un infarto. La macchina si ferma.
San Francisco supervisors banned San Francisco's police department from using remote-controlled robots to kill.
San Francisco fa marcia indietro sui poliziotti robot.
Non credere nei media, non credere nei media, non credere nei media.
Il Consiglio dei Supervisori della città statunitense ha decretato la sospensione del progetto che puntava a dotare la polizia di robot in grado di uccidere.
Robot in grado di uccidere. Robot in grado di uccidere. Robot in grado di uccidere. Robot in grado di uccidere.
Can we weigh out, do we want to risk lives in the public by getting ourselves exposed to the suspect? Or can we send a robot in to deal with it?
Robot in grado di uccidere. Robot in grado di uccidere. Robot in grado di uccidere. Robot in grado di uccidere.
In un primo tempo la proposta era stata approvata sia dal governo della città sia dal Consiglio dei Supervisori. Quest'ultimo organismo si è però espresso con un secondo voto, che in questo caso ha ribaltato la decisione precedente. La prima votazione aveva sollevato molte critiche e causato grosse proteste, sia da parte della popolazione sia da parte di politici locali. In una lettera di protesta firmata da 44 gruppi, si legge che la politica metterebbe inutilmente in pericolo delle vite e che i cittadini sono naturalmente a disagio con l'uso di robot armati in qualsiasi situazione. La questione è stata comunque rimandata a una commissione per ulteriori discussioni. La norma infatti dovrà comunque affrontare un'ulteriore revisione, al termine della quale si deciderà se approvarla con alcune modifiche o se abbandonarla definitivamente. Dios.
Do we want the San Francisco Police Department to be able to use military-grade weapons through a robot armed with a bomb to blow things up? And the answer to that is no.
Hey, 你吃饱未?
没啦, 这个是怕姜味。
Cina.
Ehi, ti sei fatto la tua dose di vaccino? Perché non ti sei fatto la dose? Forza! Corri a vaccinarti!
Torniamo ai momenti più belli, quelli passati insieme.
Nonna sarà contentissima.
Quei momenti che diventeranno ricordi. Soprattutto in questi mesi, i vaccini contro il Covid-19 e l'influenza stagionale sono il modo per proteggerci, specialmente i più anziani e i più fragili. Vacciniamoci contro il Covid-19 e l'influenza stagionale, anche in un'unica seduta. Parlane con il tuo medico.
L'EMA, l'Agenzia Europea dei Medicinali, ha dichiarato che i sieri igienici sperimentali non possono essere raccomandati alle donne in gravidanza e durante l'allattamento. Inoltre non ci sono i dati sulle interazioni con altri vaccini come ad esempio l'anti-influenzale. Pensate un po', anche la Pfizer aveva dichiarato nei bugiardini e nei suoi documenti interni che questi sieri non potevano essere somministrati a donne in gravidanza e durante l'allattamento. Eppure, in Italia questi sieri continuano ad essere raccomandati anche alle donne in gravidanza. Lo dicono chiaramente l'AIFA, il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità. Quali sono gli effetti dell'mRNA sui feti? Lo chiediamo chiaramente a ostetriche, medici e ginecologi. Le cose stanno andando bene oppure ci sono anomalie?
Il punto che non torna è che dalle prove di genotossicità di Moderna, la casa stessa dice che ci sta un'azione debole di genotossicità. Quindi vuol dire che l'azione di genotossicità è possibile e andrebbe studiata con la sequenza specifica oggi, perché la genotossicità significa possibilità di cancro e significano altre possibilità che il professor Pegliasco conosce meglio di me. Prima di dare queste cose ai bambini, soprattutto agli adolescenti, con il rischio che ci sia questo tipo di problematica, io credo sia responsabilità dell'AIFA, dell'EMA e del governo di fare i test che sono necessari per renderci tutti quanti più tranquilli.
Ci può spiegare che cos'è la genotossicità in modo sintetico e pratico, veloce? Che cos'è la genotossicità?
Professor Pregliasco.
Prego, Pregliasco. No, la genotossicità è un'azione che può determinare variazioni nel DNA.
Può determinare variazioni nel DNA che
possono poi avere conseguenze successive, sia
tipo
sulla
provocare
vita,
il cancro.
Cancro e non solo, altre alterazioni.
Ma tutto questo lo conoscevamo già bene, tutto questo lo conoscevamo già bene, tutto questo lo conoscevamo già bene, quindi sono davvero elementi che vanno approfonditi, vanno inseriti, ma davvero non con questa enfatizzazione delle negatività potenziali possibili rispetto a un'efficacia dimostrata.
poche e frammentarie le informazioni, unica invece la certezza, la vita della studentessa quattordicenne spezzata per arresto cardiaco. Nullo l'intervento degli operatori del pronto soccorso che hanno solo potuto constatare la morte della giovane studentessa del liceo classico di Trani De Santis. Poche certezze su questa triste vicenda, tra cui quella che la quattordicenne è deceduta nell'abitazione dove era domiciliata e lo shock causato da questa tragedia, tanto che è stato necessario l'intervento di personale dedicato per sostenere la madre in stato di forte shock. Tragedia identica a quella successa ad un altro studente, questa volta il 17enne barese Gigi, la cui morte, sempre per arresto cardiaco, ha sconvolto la comunità scolastica dell'Istituto Maiorana di Bari. Infarto fulminante che anche in questo caso ha strappato via una giovane vita all'affetto della famiglia e degli amici di scuola. Tutte queste notizie di arresto cardiaco hanno acceso la polemica sui social, nelle case degli italiani, dove in molti iniziano ad ipotizzare che queste morti di giovani studenti, non di certo in età da rischio infarto, possano avere un comune fil rouge. Base di questi sospetti sarebbero gli studi effettuati dall'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, e dal British Medical Journal. Entrambi gli importanti istituti scientifici hanno analizzato, in due studi separati, due campioni di circa 10.000 soggetti. Indagine diversa, campioni differenti, stesso risultato. I dati mostrano che l'aumento del rischio di miocardite dopo la vaccinazione è maggiore nei maschi più giovani. Come messo nero su bianco dall'AIFA in un rapporto su questi casi, la miocardite e la pericardite, si legge nello studio, possono svilupparsi entro pochi giorni della vaccinazione e la maggior parte dei casi sono manifestati entro 14 giorni. Sono stati osservati più spesso dopo la seconda somministrazione. Gli studi effettuati anche in Francia forniscono delle stime sul numero di casi di miocardite.
Questo che vediamo è un grafico dal sito web del CDC che mostra una crescita esplosiva nel numero di morti in eccesso. Pare che negli ultimi due anni il tasso di mortalità annuo sia aumentato costantemente, in modo esponenziale. Cioè è aumentato il tasso di eccesso di mortalità, il numero di persone che non era previsto morissero in un dato anno. Ma qualche giorno fa sono usciti altri dati da aggiungere a quello che già sappiamo su questa impennata di eccesso di mortalità. E questi nuovi dati arrivano in parte anche dalle pompe funebri, e non da un'impresa qualunque. Provengono da un rapporto trimestrale sugli utili della Service Corporation International, altrimenti nota come SCI, la più grande impresa di pompe funebri del Nord America. Pare quindi che le cose vadano molto bene per le pompe funebri. E questo viene anche confermato dal risultato degli utili della SCI, un ottimo trimestre fiscale. Il prezzo delle sue azioni è salito di oltre il 15% da quando ha pubblicato il suo ultimo rapporto sugli utili. Essendo una società quotata in borsa, il team di gestione della SCI è relativamente aperto sulle operazioni con i suoi investitori. Questo è il signor Thomas Ryan, presidente del consiglio di amministrazione, presidente e amministratore delegato di SCI. Quando un investitore gli ha fatto una domanda sulle vendite inaspettate in ambito funerario del trimestre precedente, il signor Ryan ha risposto dicendo che in genere si aspettano uno spostamento dall'1, massimo 2% nel numero di morti su base annua. Ma nel 2020, con l'arrivo del Covid, Ryan ha detto che il numero dei funerali è aumentato del 20%. Queste sono state le sue esatte parole in una recente riunione. In un mercato come il nostro è possibile prevedere con una certa accuratezza l'andamento annuo. Poi arriva il 2020 e il Covid cambia tutto. Ma francamente non è così scioccante. È normale aspettarsi che un virus nuovo che causi una pandemia si traduca anche in un boom per il mercato delle pompe funebri. Ma quello che il presidente di SCI ha detto dopo, commentando il trimestre più recente, un trimestre che ha visto una significativa riduzione nel numero di morti associate al Covid, ha attirato molto di più la nostra attenzione. Ecco cosa ha detto sul precedente trimestre 2022. Noi ci saremmo aspettati un ritorno ai livelli del 2019 con una fluttuazione attorno all'1%. Sarebbe stato un livello di stabilizzazione ragionevole. E invece, il terzo trimestre di quest'anno abbiamo visto un aumento del 15% rispetto al 2019. E la quantità di morti per Covid è del tutto irrisoria. Una delle più grandi imprese di pompe funebri al mondo dice che registra un aumento del 15% nel numero di persone morte da luglio a settembre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019. E dice anche che, contrariamente a quanto si potrebbe presumere, in questo aumento il Covid è un fattore insignificante. terrificante. E allora, se non è per il Covid, per che cosa muoiono tutte queste persone? Cosa è cambiato negli ultimi 2 anni che può aver causato questo incremento nei decessi?
R6.
Che diavolo è l'R6?
Lo mettono nel siero vitaminico.
Sperimentano su cavie umane.
È il siero vitaminico?
No, è vaccino antinfluenzale.
È il vaccino umano.
Non stanno mescolando il loro farmaco con le vitamine, ma con il nostro vaccino.
Che hai scoperto?
L'esame dell'R6 con la tecnologia umana non rivela altro che una soluzione salina. Ma con i nostri macchinari ho trovato qualcosa di diverso. L'R6 ha un composto molecolare che si fonde con il DNA umano, interagisce con il genoma umano e emette una specie di segnale, come una trasmissione.
Stanno tracciando gli umani come gli animali selvatici.
Eva si preoccuperà del vaccino se dovrà esaminare la vitamina dei visitors.
Se probabilmente sarà solo uno sciroppo vitaminico. Loro sanno con esattezza in che modo fregarci. I media ci bombardano di notizie su epidemie, pandemie, e noi corriamo a farci un'iniezione per proteggerci. Su questo contano, sulla nostra prevedibilità, la nostra natura umana.
Trasmettiamo ora il grottesco teatrino psicoterroristico sanitario, stagione inverno 2022-2023.
A questo punto viene spontanea la domanda: come possiamo irrobustire le nostre difese contro l'influenza? Con integratori, vitamine, un'alimentazione particolare? No. Le nostre difese contro l'influenza si rinforzano con il vaccino. Stiamo parlando di un vaccino che è in uso da oltre 50 anni, quindi collaudatissimo e sicurissimo. Non è efficace al 100%, ma fornisce comunque una protezione alla quale è un peccato rinunciare. Siccome abbiamo detto il virus arriva a gennaio e qualche volta fa pure la sorpresa di arrivare in anticipo, è importante vaccinarsi adesso, subito, in modo da farsi trovare pronti, ben rinforzati, quando i casi di influenza cominceranno ad aumentare. Chi si deve vaccinare? In questo caso io riprendo le raccomandazioni statunitensi. Tolti i neonati e i soggetti che hanno controindicazioni alla vaccinazione, ma controindicazioni che sono rarissime, si devono vaccinare tutti. Si devono vaccinare tutti. Si devono vaccinare tutti. Avete capito bene, conviene vaccinare anche i giovani e pure i bambini, perché se sono tutti vaccinati, prima di tutto il virus circola di meno e secondo, sono protetti anche loro da una malattia che è vero, per questi soggetti non è pericolosa, ma rimane comunque molto fastidiosa e fa perdere giorni di lavoro, di scuola. Meglio evitare. Infine, adesso c'è un motivo in più per vaccinarsi e non è circolato. Negli ultimi 2 anni, a causa delle precauzioni che abbiamo preso per proteggerci dal Covid, il virus dell'influenza è sparito e non è circolato. È la prima volta che accade nella storia della medicina e non possiamo prevedere che conseguenze avrà questa temporanea sparizione. Però, essendo mancato per 2 anni il consueto allenamento del nostro sistema immunitario, costituito dall'incontro con il virus influenzale, le nostre difese si potrebbero essere indebolite. Dunque, un motivo in più per rinforzarle con la vaccinazione anti-influenzale, che, vi raccomando, dovete fare il prima possibile perché il virus sta per arrivare. Contro il Covid stiamo vincendo, sarebbe davvero un peccato farci fare un gol in contropiede da un virus vecchio e conosciuto come quello dell'influenza. Grazie.
Grazie a lei, grazie a lei. Eccoci. Tu scendi dalle stelle, vaccino bello. La quarta dose devi fare, se Natale vuoi festeggiare. La quarta dose devi fare,
se Natale vuoi festeggiare.
Ed eccoci qua, amici, dove va dopo una cosa del genere? Dove può andare dopo una cosa del genere?
Pensa che il papà di una mia ex collega è mancato al Mauriziano per Covid, 4 dosi di vaccino.
Con la vaccinazione le nostre difese si potrebbero essere indebolite.
Con la lotteria di fine anno, quarta dose, potresti vincere una miocardite, un infarto, una polmonite interstiziale, una polmonite batterica, una polmonite virale, una trombosi, un aborto spontaneo, un bel cancro e tanti, tanti, tanti altri regali. Tu sali sulle stelle, o vaccinato, e muori camminando mentre stai dormendo, e muori camminando o mentre stai dormendo. Prenditi cura di te.
This is a COVID-19 announcement.
New normal, COVID-19 will not dominate our lives. To keep our people safe while reopening progressively, we have to test, we have to trace, we have to vaccinate.
To everyone in Singapore, thank you for playing your part. Let's move safely into the new normal, because no virus will keep us apart.
Let's test, let's trace, let's vaccinate. Let's test, let's trace, let's vaccinate.
老人家别拖了，打针了更心安。若有慢性疾病，不打中 COVID 的麻烦。
阿强阿有可能会酸痛发烧，但是抵抗力会愈来愈好。
大家打针未？打针未？就快去打，做你无去打，免免打，免免打。大家打针未？
Ehi, ti sei fatto la tua dose di vaccino? Perché non ti sei fatto la dose? Forza! Corri a vaccinarti!
Jamboy，
请直接到任何一家疫苗接种中心、综合诊所或者参与计划的私人诊所打疫苗，无需预约。
如果你家中不便，请联络关爱乐龄办事处，为你到来个接种目标。
Lei comincia ad essere sano， comincia ad essere sano， comincia ad essere sano， vedrà che domani sarà più sano ancora。
Vieni anche tu nel metaverso.
Vieni anche tu nel metaverso. Abbandona la vita reale piena di limiti.
Abbandona la vita reale piena di limiti.
Fatti assimilare dalla macchina.
Fatti assimilare dalla macchina.
Molti credono che il metaverso sarà solo virtuale. Un giorno, sebbene questi studenti saranno in un'aula virtuale, ciò che impareranno insieme sarà reale. Un chirurgo potrà fare tutta la pratica necessaria nel metaverso, prima di confrontarsi con un paziente reale. Questi studenti non si trovano realmente nel 32 a.C., ma potranno osservare Marco Antonio mentre dibatte nell'antica Roma. Il metaverso è uno spazio virtuale, ma il suo impatto sarà reale.
Centrali atomiche sono del tutto affidabili. I missili ammassati, i sottomarini e i razzi, le bombe a neutrone e quelle all'idrogeno, i prodotti tossici al di fuori della guerra, i fusti e i contenitori di scorie radioattive e diossine, i cumuli di piombo e mercurio, lo strato sempre più spesso di anidride carbonica, tutto ciò non è pericoloso. Poveri imbecilli traditori del progresso che non siamo altro, non abbiamo capito nulla. Mai qualcuno farà l'ultima delle ultime guerre. Mai affonderanno le petroliere, mai l'ingegneria genetica devierà per produrre mostri o esseri perfettamente conformi al modello fissato. saranno una camicia di forza chimica generalizzata. Ma i cibi artificiali prodotti da agili batteri in azione andranno in putrefazione. Mai l'informatica sarà strumento di una polizia universale. Mai le telecamere poste sui viali saranno l'occhio che non si trova più nella tomba e che non è più di Dio. Mai lo Stato diventerà totalitario. Mai il gulag si espanderà. Fidatevi. Fidatevi quindi degli scienziati, dei laboratori, degli uomini di Stato, dei tecnici, degli amministratori, degli urbanisti, che vogliono tutti solo il bene dell'umanità, che tengono bene in pugno il dispositivo e conoscono la giusta direzione. Fidatevi degli analisti, degli informatici, degli igienisti, degli economisti, dei guardiani della città. Fidatevi, perché la vostra fiducia è indispensabile a questa stregoneria.
Come ordini urlati nella tempesta.
La nave dei Fogli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questa nave per la 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 nave.